questa domenica potremmo chiamarla la domenica dell'alleanza, l'alleanza che Dio ha voluto stabilire con tutta l'umanità. Prima l'ha fatto con la legge, i 10 comandamenti, lo sentiremo nella prima lettura, ma poi ora l'alleanza è nella persona di Gesù. Gesù crocifisso e risorto, e lo sentiremo nella seconda lettura. Con il battesimo, che fra poco noi ricordiamo, abbiamo preparato qui sull'altare dei recipienti con l'acqua benedetta, e sarete invitati, ce ne sono 4, che possate venire come per la comunione a intingere la vostra mano e a fare il segno di croce. Ecco, proprio come ricordo del nostro battesimo, perché quello è stato il momento in cui noi siamo entrati nell'alleanza. E ora viviamo in questa alleanza perché in noi vive lo Spirito Santo costantemente, noi siamo il Tempio di Dio. La prima lettura ci presenta il testo dei 10 comandamenti, così come erano nel Vecchio Testamento. È Dio che si fa prossimo all'uomo che vive, all'uomo che viveva in una forma a volte bestiale, ma certamente istintiva, egoistica, individuale, e propone all'uomo, per mezzo di Mosè, propone una dignità, un modo di vivere, ma anche di vivere in comunità, e dice: io voglio che tu sia uomo libero e tu sia il mio popolo, voglio fare con te un'alleanza. Se tu entri in questa ottica, io sarò il tuo Dio. Ecco, queste sono le 10 piste, 10 modi per vivere bene la vita umana e essere veramente dentro al patto di Dio secondo il Vecchio Testamento. Nella seconda lettura arriviamo a un'alleanza ben più importante, quella di Cristo. E allora sentiremo queste pochissime righe della lettera che Paolo ha scritto ai cristiani di Corinto, in cui proclama davvero che noi non corriamo dietro né ai miracoli, come vorrebbero certe persone, come gli ebrei, ma ancora oggi, oppure dietro al pensiero, alle cose astratte, come ancora oggi certuni vorrebbero inquadrare Dio nei loro schemi. Noi abbiamo il coraggio di dire che l'alleanza si compie nella persona di Gesù che muore sulla croce, Cristo crocifisso. È una cosa che può sembrare assurda, ma questa è la forza di Dio che cambia il mondo.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là, seduti, i cambia monete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambia monete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose, e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, I suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore.
Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo molto essenziale, molto stringato, ma che va dritto agli obiettivi. E qui siamo al secondo capitolo, siamo agli inizi della vita pubblica di Gesù. Giovanni ci ha rappresentato a Cana, che fa un cambiamento meraviglioso: il Vecchio Testamento, l'acqua che non serve più a niente, il vino nuovo, il suo amore, il suo sangue. Quindi Gesù che si rivela, Gesù che ci fa vedere qual è il volto di Dio, questo è il suo compito, manifestare qual è il Dio in cui noi siamo chiamati a credere. Allora sale al Tempio di Gerusalemme, una cosa meravigliosa, venivano da tutto il mondo. Ed era un centro commerciale potentissimo, perché il culto di quel tempo consisteva nel sacrificare degli animali, e quindi c'era chi li vendeva, c'era la compra, c'era il cambio delle monete, e Gesù entra nel Tempio, prende una frusta e fa un gesto terribile. Voi pensate, immaginatevelo in una delle nostre celebrazioni a San Pietro, che so, dove entra questo falegname, figlio del falegname di un paese sperso su nella Galilea, e prende una frusta e butta all'aria tutti i tavoli, tutte le attività commerciali, gridando che quella è la casa di suo padre. Sentite l'identità: questa è la casa di mio padre, non fatela diventare un mercato. Parola fortissima, il Vangelo la condensa, ma io immagino davvero l'emozione profonda di tutti i presenti, la rabbia di chi ha il potere, il denaro, chi guidava tutte queste cose e che le aveva fatte diventare il culto di Dio. E Gesù si ribella, assolutamente, questo non è il Dio che si è rivelato, non è l'alleanza. Non è con queste cose che si manifesta la potenza del Signore. E allora Gesù ci sta dicendo che invece di cercare un tempio, anche questo sapete dove noi stiamo celebrando l'Eucaristia, noi dobbiamo cercare la relazione profonda fra noi e Dio. Lui dice: non cercate il tempio, cercate la casa del Padre mio, dice lui. Perché in questa casa c'è un padre innamorato di ciascuno di noi, che ci sta amando e che ci chiede amore. Quindi certo, noi ringraziamo anche chi ha costruito un luogo che ci ripara dal freddo e che ci permette di radunarci, ma la santità non è nel muro, la santità è nei nostri cuori. È qui che il Padre sta già parlando anche adesso con ciascuno di noi, per farci sentire che è alleato, potente alleato con ciascuno di noi. Quindi ha una spiritualità, ha un culto di Dio fatto di cose. Noi dobbiamo sostituire, Gesù l'ha detto, adorare Dio in spirito e verità, cioè con la profondità del nostro amore, del nostro cuore. Anche l'offerta che noi facciamo, che è un modo di sostenere anche le attività caritative della parrocchia e le spese che ci sono, se non è fatta con amore, se è fatta con tirchieria, se è fatta buttando dentro le monetine che ci danno fastidio in tasca, è un insulto a Dio, lo prendiamo in giro. È il cuore che conta. Non ho soldi, ma dagli il cuore, dagli la tua preghiera, il tuo affetto, è questo che ti chiede il Signore. Allora, non un culto di cose materiali, neanche di preghiere dette a macchinetta senza pensarci, ma veramente un cuore innamorato che accoglie l'amore gratuito del Padre e lo ricambia. Ma in particolare noi dobbiamo dire con gioia che Gesù ci ha rivelato, ed è questa la cosa bella, che è proprio in Lui, nella sua persona, che Dio sta manifestando il suo amore. Voi ricordate tante frasi che diciamo anche nel Credo, che per la nostra salvezza, per noi, per darci vita, il Padre ha donato il Figlio. Ecco, non c'è più un Dio che chiede le tasse all'uomo, devi pagarmi venendo a messa la domenica, devi pagarmi dicendo le preghiere. Abbiamo un Dio talmente innamorato di noi che ci dà suo Figlio, ce lo regala, perché è questa veramente l'atteggiamento di Dio nei nostri confronti. E chiaramente a questo dono d'amore che è Gesù, noi dovremmo rispondere con altrettanto amore, accogliendo Gesù. Ecco, l'atto di culto più bello è proprio quello di accogliere la persona di Gesù, perché in Lui, pensate, nel suo corpo, nato da Maria, nella sua persona storica, è presente Dio. E se voglio incontrare Dio, non lo devo andare a cercare in posti strani, lo incontro nella persona di Gesù, che accolgo, conosco, amo e a cui mi unisco, in particolare come stiamo facendo adesso nell'Eucaristia. Allora la gente che vede questo comportamento fortissimo di Gesù chiede un segno. Che segno ci dai per dimostrare che tu puoi fare una cosa del genere? Che segno ci dai per dire che non dobbiamo più fare un culto ammazzando animali o dando oggetti, ma che dobbiamo viverlo nel cuore? E allora Gesù risponde con una frase difficile anche da interpretare, anche per noi che l'abbiamo sentita leggere poco fa nel Vangelo, e dice: vedete questo Tempio? E io penso che Gesù, mentre parlava, si specchiava la mano sul petto: questo Tempio, se voi lo distruggete, in 3 giorni Dio lo farà risorgere. Allora capite che bello, sta parlando della sua passione. Noi ci avviamo verso i giorni della Pasqua e sta dicendo: l'uomo col suo peccato, con la sua cattiveria, addirittura uccide Cristo, uccide Dio, lo vuole buttare fuori dalla società, non ne vuole sentire parlare ancora oggi, ancora di più oggi. E dice: bene, il Signore Dio, che è più forte dell'uomo, lo farà risorgere dopo 3 giorni. Quindi il segno che ci viene dato ancora oggi è Cristo che muore sulla croce, ma Cristo che risorge pieno di vita. Allora vedete che bello, noi abbiamo proprio nel segno di croce che abbiamo fatto all'inizio della Santa Messa con l'acqua benedetta, ma l'abbiamo nella gioia del nostro cuore che ha fede nel Signore, abbiamo la gioia di sapere che quando noi incontriamo Cristo, noi incontriamo perfettamente Dio. Non c'è un'altra strada. Chiunque vuole incontrare Dio, che è l'infinito, è colui che noi non possiamo neanche nominare, non possiamo vedere, ecco, lui si è fatto presente nella persona di Cristo, e chi vuole incontrare Dio deve incontrare Cristo. Ecco, questa è la grandezza anche della nostra fede cristiana, la gioia di poter vivere insieme dal giorno del nostro battesimo questa appartenenza. E c'è un gesto nella Santa Messa che voglio sottolineare, e vorrei che anche voi lo viveste tutte le volte che venite a Messa in modo particolare: quando, dopo aver consacrato il pane e il vino, dopo averlo offerto al Padre, c'è un gesto finale molto importante. Il sacerdote prende il corpo di Cristo nel pane consacrato, il calice con il sangue di Cristo, lo alza verso il cielo e dice quelle belle parole che sono la sintesi della nostra fede. Per Cristo, quindi per mezzo suo, con Cristo, uniti con Lui, in Cristo, addirittura uniti dal giorno del battesimo proprio con Cristo, a te Dio Padre, ecco il gesto di offerta, che cosa gli offriamo? Offriamo noi stessi insieme con Cristo a Lui, e poi aggiungiamo nell'unità dello Spirito Santo, cioè uniti gli uni gli altri dalla forza dell'amore di Dio che vive nei nostri cuori e che ci fa diventare un'unica comunità, e concludiamo dicendo ogni onore e gloria. E c'è l'amen finale che tutti rispondono, che deve essere veramente un grido di fede, non deve essere un velato così appena accennato, ma è proprio la forza di dire: questa è la nostra gioia, che uniti a Cristo noi siamo offerti tutti insieme al Padre che ci ama infinitamente. Stamattina nella messa lo reciteremo tutti insieme coralmente, ma sentitelo, quello è il gesto più grande che una povera creatura può fare: avere tra le mani Cristo e Eucaristia e offrirlo e offrirci insieme con Lui al Padre. Ecco, allora l'ultimo pensiero, vedete, è proprio questo il passaggio importante. Siccome in Cristo c'è presente Dio e Cristo è risorto e con il suo corpo glorioso ormai non conosce limiti di spazio e di tempo, e dal giorno del battesimo ci ha inseriti come cellule vive nel suo corpo, noi formiamo il corpo di Cristo. Bellissime le espressioni della liturgia, la sposa di Cristo, la Chiesa, ognuno di noi con i suoi doni, le sue caratteristiche. Ecco, poiché noi formiamo tutti insieme il suo corpo, in noi non c'è solo una persona umana, in noi vive lo Spirito Santo, Dio è presente nel nostro cuore, noi siamo il Tempio di Dio. Allora la parola alleanza da cui siamo partiti con le letture diventa qualcosa di concreto. Dio non è alleato fuori di noi, Dio è dentro di noi, Dio abbraccia tutta la nostra persona e non la lascerà mai perdere, soprattutto nel momento terribile della morte, quando vincerà la forza del suo amore e anche noi risorgeremo con Cristo. Con questa gioia possiamo continuare un inno di ringraziamento che è proprio l'Eucaristia.